La giovinezza non è un periodo della vita, è uno stato dello spirito, un effetto della volontà, una qualità dell'immaginazione, un'intensità emotiva, il prevalere dell'audacia sulla timidezza, del gusto dell'avventura sulla vita comoda. Non si diventa vecchi perché ci è caduto addosso un certo numero di anni, si diventa vecchi per aver abbandonato il proprio ideale. Gli anni tracciano i loro solchi sul corpo, la rinuncia all'ideale aggrinzisce l'anima. Le preoccupazioni, le incertezze, i timori, i dispiaceri sono nemici che lentamente ci fanno piegare verso la terra e diventare polvere prima della morte. Giovane è colui che si stupisce e si meraviglia, che si domanda come un ragazzo insaziabile e poi che sfida gli avvenimenti e trova gioia nel gioco della vita. Voi siete giovani quanto lo è la vostra fede, vecchi come il vostro dubbio. Giovani con la vostra speranza, vecchi quanto il vostro scoramento. Voi resterete giovani finché vi conserverete recettivi, recettivi a ciò che è bello, buono e grande, recettivi ai messaggi della natura, dell'uomo, dell'infinito. Se un giorno il vostro cuore dovesse essere mosso dal pessimismo e corroso dal cinismo, possa Dio avere pietà della vostra anima di vecchi. Generale McDouglas Arthur ai cadetti di West Point, 1945.
Domenica 12:30, la lasagna è tutta pronta, tua moglie che ti aspetta, ma tu non puoi, ma tu non puoi, tu devi vedere, spezia crotone, a chapeau e simi. Chapeau e simi, sì, proprio loro, e chiasi in panca.
Benvenuti alla sesta puntata del podcast Super Giovane per gente giovane dentro. Ciao Andrea. Ciao,
Buonasera, buonasera a tutti.
come stai?
Bene,
Beh,
bene, dai.
in realtà questa settimana non abbiamo una mazza di cui parlare perché
No, lasciamo stare, sto rosicando
Che, di cosa? Ah,
tantissimo.
di cosa?
Perché poteva essere la seconda vittoria consecutiva di Brodino.
Vabbè, ma vuoi sbilanciarti? Cioè, possiamo dire
Ma
che la seconda.
allora, c'è sempre. Allora, Giacomo c'ha De Paul in campo. Io so già come andrà a finire. Fa tripletta di De Paul e pareggio. Però.
Ma dai, vuoi sbilanciarti? Dai, contro il pianto generale, lo facciamo questo.
Sì,
Cioè, diciamo
sì,
che sei
sì.
alla seconda.
Io mi sbilancio, sono a 6 punti
Sei
oggi.
fu. Ma quindi agganci Bruno Ceres?
Aggancio un sacco di squadre e questa domenica punto al quarto posto in realtà.
Contro chi giochi la prossima?
Contro Isca.
Tra l'altro è una
Giovani contro vecchi,
giovani contro,
esatto.
cioè due generazioni a confronto. È
Esatto.
fantastico. Ma tu ti senti giovane?
Una bella domanda.
Cioè, fino a che età siamo ancora giovani?
Secondo me, fino a quando il tuo campione c'ha più dei tuoi anni, quindi per me è già andata. Cioè,
Ma in che senso il tuo campione c'ha più di. Cioè.
se il tuo campione c'ha meno di te, è più giovane di te, non sei più
Ma
giovane.
il tuo campione nella vita, in che senso il tuo. Ah, il tuo campione. Ah,
Nel calcio,
sì,
nel
ok, sono
calcio,
d'accordo. Ho
capito?
sempre paragonato anch'io questa cosa. Io avevo due punti di riferimento che erano Ronaldo e Rooney, perché sono 2,85. Se non sbaglio, quindi il mio paragone è sempre stato su di loro, cioè come la mia carriera calcistica andava declinando e
Esatto.
la
Cioè,
loro.
quando loro è chiaro, se c'hai come campione Ibrahimovic, puoi andare tranquillo per un
Ah,
altro po'.
quindi tu la vivi così? Beh, interessante, cioè pensavo mi dicessi no, perché uno finché uno si sente il cuore giovane, queste cose,
No,
invece
io
no,
la vivo così.
dipende, cioè sei proprio un malato del fantacalcio, del
Sì,
calcio, cioè la tua
sì,
vita è
sì, sì, sì.
regolata da questo. Ma
Sempre stato così.
secondo te bisogna fingere di essere più giovani di quello che si è, o invece una volta che si è vecchi è bene che.
No,
Cioè.
io devo dire, ho sempre stimato i giovani vecchi, cioè i vecchi giovani.
I vecchi giovani o i giovani vecchi?
I vecchi giovani.
Ma secondo te chi è un vecchio giovane nel nostro. Cioè, Nicola, secondo te è un vecchio giovane o un
Secondo
giovane
me sì.
vecchio?
secondo me sì, già solo il fatto di partecipare al fantacalcio, anche Maioli senior, lo rende un vecchio giovane.
Ma insomma, Maioli senior non l'avevo proprio considerato, era un'altra categoria, quelli ormai che sono andati, quelle, le cose sono andate quelle a quel punto. Mentre Nicola, forse Marco ancora potrebbe...
Ma Marco ancora, sì, con le sue storie.
Invece secondo me ci abbiamo qualche giovane che è un po' vecchio dentro, tipo,
Sì, ce ne stanno un paio nella nostra Lega, secondo me.
Vai, chi? Vediamo chi... Se... Insulti per tutti oggi, vai. Chi?
No, senza giudizio. Senza giudizio, un modo, certo. Un modo di essere.
Nella libertà e nell'amore dei figli di Dio.
Esatto, cioè... secondo me c'è il mister di Surchia Lupini, che è un po'... è saggezza, capito? Non è tanto anzianità, però è saggio dentro, e poi un altro saggio dentro, secondo me, anche è l'Orac.
Beh, l'Orac è il saggio, cioè il è il savio del gruppo. Senti, io pensavo oggi qual è la caratteristica di un giovane, cioè quando è che puoi dire che una persona, cioè, no, il carattere peculiare proprio di un giovane. Ho pensato che secondo me i giovani hanno come caratteristica peculiare quella di spezzarti il cuore, cioè i giovani ti spezzano, se un giovane è bravo ti spezza il cuore. Cioè, sia per un papà, secondo me, oppure per un campione, per un giocatore. Cioè, se un giovane è un giovane vero, prima o poi ti spezza il cuore. È proprio la loro caratteristica. E sicuramente tu, che tifi Inter, hai
abbiamo
come me
esempi abbiamo
di giovani che ci hanno aperto il cuore con ammannaiate. Ad esempio, vuoi citarne qualcuno?
Beh, allora io questa domanda me l'aspettavo.
Sì, ci siamo preparati.
Sono tanti, cioè, a partire da Adriano,
l'imperatore,
però secondo me ce n'è uno che più di tutti può inquadrare.
Ma Canu? Canu, no, Canu
no,
anche.
No, ascolta questo, Marco. Vai. Arnautovic. Te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo. Io so.
Lui secondo me sarà giovane sempre, cioè uno dei giocatori più sottovalutati della storia. Non so se ti ricordi la sua presentazione a San Siro.
Ma non vedo perché te la ricordi tu, tra l'altro.
Perché mi ha segnato, e c'era lui che faceva il maestro d'orchestra con tutto lo stadio. Quando alzava le mani, tutto lo stadio che urlava. E quando le abbassava, no, un campione.
Tipo il Grest.
Esatto. E lui è giovane, secondo me rimane giovane ancora oggi.
Ma tanto gioca da qualche parte, secondo me.
Gioca allo Shanghai. Ma la cosa bella, cioè, lui in realtà giocando allo Shanghai ha fondato un marchio di vodka. No, fa ridere perché...
fa ridere, sì.
Instagram, di solito i calciatori hanno le foto di partite, cose così. Lui invece ha tutte ste foto con sta vodka, che sia vodka Arnautovic.
Ma tra l'altro ricordo, tu che hai tutti questi ricordi di Marco Arnautovic, ricordo male, o ci ha segnato anche contro in qualche Europa League?
Ci ha segnato contro, sì. Tra l'altro lui ha vinto il triplete con l'Inter, Non so se...
Allora, oggi è una puntata dedicata ai giovani del triplete dell'Inter, perché dopo, con il nostro amato ospite, giovane vecchio Giacomo Nistri, faremo anche un piccolo excursus in uno dei grandi giovani italiani, Marione. Marione Balotelli, quindi è un po' la puntata dedicata ai giovani del triplete dell'Inter. Che hanno contribuito al triplete dell'Inter. Guarda, senti, invece io ci pensavo ieri e mi è venuto in mente un nome di uno scorso fantacalcio in cui ci avevo creduto così tanto.
Chi è?
Pabon. Ci avevo creduto tanto, ci ho speso anche un sacco di soldi, secondo me.
E che te un anno avevi fatto la squadra solo...
dei sudamericani, ma non è quell'anno non è quell'anno lì, invece quello è l'anno della svolta, cioè l'anno in cui sono stato infranto nelle mie illusioni da Pabon, è l'anno in cui ho detto basta, perché io ero il classico allenatore che comprava sempre questi giocatori hipster, affascinanti sudamericani, così, e ho detto basta, quel giorno ho detto non, basta, compro solo due attaccanti forti e il resto con i soldi che ho, e ho vinto quello che ho vinto. Quindi
comunque se... è stato importante per te questo
momento, ma soprattutto ho capito che i giovani fanno cagare, bisogna lasciarli perdere, comprate i giocatori anziani e collaudati, esatto. E niente, purtroppo sì, non abbiamo di cui, niente di cui parlare a livello
no,
di...
però io c'ho invece una storia interessante che ho trovato a proposito di giocatori collaudati e giovani che si sentono vecchi al contrario.
Allo stesso tempo, esatto. Giovani collaudati e raccontacela, perché anche questa viene, tu che prendi sempre queste notizie diciamo da paesi a noi lontani,
esotiche. Allora, di solito abbiamo parlato della Serie B, però questo paese era troppo esotico per...
Che non ha la Serie B, cioè esatto. Già una Serie B la massima serie,
esatto. Quindi no, allora, siamo nell'ottobre del 2018 e siamo in India, cioè nell'Indian Super League. E succede qualcosa di assurdo.
A me mi fa, posso dire una cosa? Mi fa ridere perché sia i giapponesi che gli indiani non hanno trovato un nome migliore per le loro la Japanese Super League, l'Indian Super League,
o Championship,
sì, cioè quelle di Oldie e Benji, esatto. Capito?
Comunque succede qualcosa di epico, perché
di epico
per la Serie A indiana. Perché entra dalla panchina questo Gaurav Mukhi di 16 anni e va a segnare il gol del pareggio per il Jaipur.
Ripetiamo bene il nome, perché...
È Gaurav Mukhi, ma secondo me qualcuno se lo ricorda.
Chi?
No, perché questo tizio diventa il giocatore più giovane ad aver segnato nella Serie A indiana. Ma ha fatto, cioè, ci sta sui giornali, ha fatto il giro anche d'Europa questa notizia. Il problema qual è? Che la federazione indiana si inizia a insospettire più che altro sull'aspetto fisico di questo Mukhi, perché non
di sembra cui manderemo di cui manderemo una foto dell'epoca.
Non sembra un sedici, ha i baffetti, ma quelli belli già fitti, è bello tarchiatello.
Quelli da romanzo criminale.
Esatto, quelli lì. E niente, fa partire un'indagine, si scopre che questo Mukhi in realtà invece di 16 anni ce n'ha 28. Quindi
non solo i giocatori neri possono vincere sulle loro età.
Anche gli, non benissimo, Samuel, però alla fine mi chiedevo, cioè, cosa ha fatto di male? Cioè, poi lui è stato multato, squalificato, abbandonato il calcio, però...
No, fine... beh, scusa un attimo, aspetta, prima di andare alla chiusura, perché tu l'hai semplificata un po', ma la notizia mi fa ridere perché dice che lui aveva 28 anni, no?
28
quindi,
anni, sì.
E la notizia dice, prima di ritirarsi ufficialmente all'età di 30 anni, cioè due stagioni dopo... Quindi la cosa incredibile è che il giocatore più giovane ad aver segnato un gol nella Indian Super League è anche quello che ha fatto la carriera più veloce,
di questi due anni ha passato un anno squalificato per questa roba e poi ha giocato le ultime partite, insomma, ha capito che era il caso di smettere.
No, grazie per portarci sempre questo sguardo sul mondo che ci apre veramente a questi emisferi lontani. No, dicevo di segnare il nome perché a quanto pare il nostro podcast è il podcast che scopre i talenti.
Cazzo.
Perché è notizia di ieri che Szoboszlai, il giocatore più peloso del mondo, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, è in procinto di essere acquistato da Red Bull Lipsia, che lo pagherà anche parecchi soldi, perché ci vuole investire, è un talento sicuramente cristallino nei suoi peli, e quindi ci prendiamo un po' di questo merito di averlo scoperto.
Quando siamo avanti,
e di averne parlato.
Che fino alla settimana fa non conosceva nessuno, ora è in tutte le prime pagine.
Esatto, tutte le prime pagine che si sono prese, diciamo, Milan e Inter. So che tu non vuoi parlare dell'Inter, però quando ho scritto la puntata eravamo reduci dalla vittoria in campionato, quindi stavo per dire che le milanesi quest'anno vanno, e poi c'è stato il dramma Champions che non commenteremo,
no,
in alcun modo. E non so se hai letto qualcosa del caso Suarez, che è inquietante.
Cosa è successo?
Beh, no, va bene, parleremo allora a parte dell'esame d'italiano della Juve.
Sì, no,
vabbè, ma ne parleremo a parte. Diciamo che sto facendo un dossier su questa cosa, ma la grande notizia che mi ha colpito più di tutte è questa nella partita contro l'Inter della talpa di Sinisa Mihajlovic. Non so se l'hai letta questa.
No, mi è mancata anche, ero concentrato.
Praticamente nell'allenamento di rifinitura del venerdì, Mihajlovic ha schierato a porte chiuse, quindi senza giornalisti, ha schierato uno schieramento a sorpresa, tipo un 4-3-2-1, stranissimo, perché lui sostiene che... sosteneva che ci fosse una talpa all'interno dello sfogliatoio, e quindi lui aveva fatto questo schieramento. In effetti lo schieramento è uscito sui giornali, dice Sinisa Mihajlovic cambia lo schieramento, e poi ha rilasciato questa intervista in cui dice: l'ho fatto apposta perché nessuno se lo aspettava e sto indagando sul colpevole, se lo trovo lo faccio finire di giocare, lo attacco al muro.
Geniale.
Eravamo solo noi ad allenarci e oggi sui giornali è uscito tutto. La nostra squadra si sa sempre. Sono molto incazzato e quando lo trovo sono cazzi amari e lo troverò.
Sembra il
grande
Sinisa, quello di Butler. Io ti troverò. Però è geniale,
esatto.
Un po' anche inquietante questa cosa.
No, sì, vabbè, ma soprattutto, ma chi se ne frega, cioè, ma che abbiano una talpa alla
sì, vabbè, di base, sì,
alla,
sì.
Di base chi se ne frega. E no, invece, visto che tu sei un amante dei tamponi,
vi devo annunciare una cosa.
Sì. Cosa ci devi annunciare?
Ho tamponato un ho fatto un tampone
tamponato
a un giocatore del Latina. Del Latina Calcio.
Ma non sei andato a vedere a fare i tamponi?
No,
a Frosinone,
non sono andato, non andava sabato. Andare.
Vergogna.
Però ho fatto un tampone, penso il portiere, perché pesava 120 kg, del Latina Calcio.
E... il portiere quello di Olli e Benji, quello super ciccione.
Che si era saltato praticamente la seduta di tamponi della sua squadra e è venuto da noi a farlo.
Sì. Ma scusa, ma tu come l'hai riconosciuto? L'ha detto
me
lui,
l'ha detto
io
lui,
sono il
portiere
del Latina.
Poi vado a vedere, effettivamente giocano in Serie D, quindi forse è per questo che...
Ma sti cazzi, infatti glielo dovevi dire, ma sti cazzi, scusa. Vabbè. No, invece volevo sapere se avevi seguito questa tristissima... A me Prandelli è proprio un uomo triste,
sì.
Che praticamente si è scoperto che era un falso positivo.
È vero,
cioè, quindi poverino, è arrivato dopo una giornata, Iachini gli ha dato questo abbraccio mortale e è rimasto positivo, invece era un falso positivo, per cui è ritornato subito in panchina col Genoa, però sempre porta un po' con sé un po' di tristezza,
un po' tanta tristezza porta con sé Prandelli.
Senti, ti chiedo l'ultima cosa, poi andiamo a ricevere il nostro ospite, anzi mi sa che vado solo io a ricevere il nostro ospite di oggi e poi con te ci rivediamo dopo. E sono usciti i gironi per la qualificazione ai mondiali.
Sono...
Sai chi abbiamo?
Allora, ce ne abbiamo diverse di squadre.
Sì, per forza. Oltre a noi sono altre quattro. Quali sono?
Allora, abbiamo la Svizzera sicuramente.
E la Svizzera, ok. Quella più ostica,
esatto.
Diciamo.
Poi mi sembra la Bulgaria.
La Bulgaria.
La Bulgaria ce l'abbiamo.
Esatto.
E Liechtenstein.
Il Liechtenstein no.
Comunque altre due abbastanza abbordate.
No, c'è l'Irlanda del Nord,
giusto.
E la Lituania. Quindi che diciamo? Che potremmo andare ai mondiali, insomma, se
cazzo,
tutto...
Speriamo di sì.
La stiamo gufando a qualsiasi cosa possibile. e immaginarci.
No, dai, però girone abbordabile, su. O no?
No, super abbordabile. Cioè, nelle descrizioni di Sky di queste quattro squadre ripetevano solo questa squadra fatica a segnare, questa squadra fatica a segnare, questa squadra fatica a segnare, mo vediamo che domo fa contro queste squadre, comunque vedremo. Va bene, grazie Andrea, grazie per averci portato nel tuo
grazie
fantastico mondo. e però ci rivediamo tra poco perché so che devi annunciare ai nostri ascoltatori una grande novità per Natale.
Sì, un'iniziativa a cui abbiamo pensato.
Ottimo, va bene, allora ci vediamo tra poco.
Ciao,
ciao Andrea, ciao.
José Carlos Villeya Jr. il 5 luglio 1982 a 9 anni. È in tribuna allo Stadio Sarriá di Barcellona e indossa la maglia della nazionale di calcio brasiliana. E piange. Piange insieme a tutto il Brasile che vive un rapporto simbiotico con la propria nazionale di calcio. Piange come tutto il Brasile aveva pianto 32 anni prima, nel 1950, per la drammatica e imprevedibile sconfitta contro l'Uruguay di Obdulio Varela al Maracanã di Rio de Janeiro. Piange come tutto il Brasile avrebbe pianto 32 anni dopo, nel 2014, per l'umiliante sconfitta in semifinale per 7-1 contro la Germania a Belo Horizonte. In Brasile, quelle lacrime di bambino fermate nell'istante di una foto sono diventate la prima pagina del Journal de la Tarde del giorno successivo e sono rimaste il simbolo di una sconfitta storica, il simbolo del dramma del Sarriá.
E con il tema giovani non potevamo che avere come ospite il più giovane di tutti. Ciao Giacomo!
Ciao a tutti gli ascoltatori, anche i filippini, gli americani.
Soprattutto,
buonasera.
Soprattutto i filippini. Senti, ma dove sei? Perché so che non sei a casa, ma abbiamo una diretta.
Direttamente dalla Società di Aerofotografie e Rilevamenti Aerofotogrammetrici Mistri.
Hai fatto pubblicità. Allora, pubblicità. Io ho detto non possiamo fare le marchette durante la trasmissione, però e tu hai voluto farla a tutti i costi, però è un grande onore, un grande onore per noi che tu registri da là, perché questa società l'abbiamo sempre sentita nominare solo come un oggetto misterioso, così invece esiste veramente la Sara Nistri, giusto?
Esiste.
C'è pure una macchina con scritto Sara Nistri.
Sì, la macchina che usiamo per andare in aeroporto.
E lei, senti Giacomo, non so cosa, veramente non so cosa aspettarmi da te, cioè era un po' che ci pensavo, cioè, chissà come sarà in puntata, perché devi sapere che per me è anche un po' tutto un mistero, perché vi invito ma non ho più pallida idea di come sarete, cioè sarete brillanti o mosci o non sapete un cazzo, quindi sono molto, esatto, però invece tu mi dai l'idea di uno che potrebbe essere preparato su qualcosa, diciamo, quantomeno.
Su qualcosa, dai.
Sulla Serie A, su qualche giocatore, no?
Sì, come no.
Senti, ma prima un po' di convenevoli, ma ti piace il podcast, dimmi la verità?
Divertentissimo.
Divertentissimo.
Sì, ma, sì.
Allora, però sto facendo un sondaggio, perché siccome non riesco a capire bene qual è il tempo medio di ascolto, cioè tu sei uno di quelli che si ascolta in una botta sola oppure è a puntate? Perché io per
diciamo,
esempio
di solito me lo sono sempre ascoltato una botta sola, diciamo come ultima cosa prima di andare a dormire. Mi fico a letto.
È tanta roba, però, cioè un'oretta, quindi cioè, ci vuole un po' prima o ti addormenti e va e poi dici.
Ma tanto di questi tempi, dalle 10 in poi, non possiamo far nulla, quindi io non vado a dormire di solito alle 10.
Bravo, quindi perché così, ecco, Gancione.
Alle 10 uno si mette a ascoltare invece.
Mi hai dato il gancione, perché qui tu sei giovane, e quindi giustamente, perché io, cioè io mi sono reso conto di vivere in un coprifuoco continuo, cioè la mia vita è un coprifuoco, nel senso che a me che abbiano messo il coprifuoco alle 10 non me ne frega niente, ma tu invece che sei un giovane...
È pesante, però il podcast aiuta a rendere meno pesante questa...
Addirittura, questa clausura.
Almeno una sera a settimana ce l'ho impegnata dal podcast.
Ma quindi i giovani stanno soffrendo veramente adesso?
Abbastanza, cioè io comunque ero piuttosto abituato a uscire la sera, a prendermi una birra, a cercare di fare un po' un defaticamento da una giornata di studio e adesso...
Ma invece adesso cosa fa? Un giovane al tempo del Covid che cosa fa? A parte ascoltare i podcast, no, che immagino che tu sia l'unico che lo fa, però insomma, cosa fa un giovane al tempo del Covid?
Faccio quello che fa mio padre, praticamente.
No, sei diventato tuo padre, quindi. E io so che però tu hai... un desiderio nel cuore che mi hai espresso ed effettivamente non ce lo siamo cagato mai quest'anno perché poverino ha avuto questo brutto infortunio di parlare un pochino
anche di Zaniolo, perché se la fa per l'europeo intanto.
E a tornare sicuramente sì, non so se verrà convocato, perché so che l'Italia, Mancini deve convocare massimo 25 giocatori, praticamente due per ruolo, e nella sua posizione ce ne sono tanti italiani interessanti, perché lui alla fine secondo me viene catalogato un po' come...
Chi sono i rivali sulla posizione?
Perché essendo un'ala destra, diciamo, ci sono Chiesa, ci sta Bernardeschi, Berardi, non so,
però Mancini, io ho letto che gli aveva detto che l'avrebbe aspettato, che l'avrebbe portato, insomma.
Sì, vabbè, ma allo stesso tempo ho saputo che la Roma farà il possibile per convincere l'Italia a non portarlo in nazionale, per poterlo far recuperare al meglio per la prossima stagione, visto che comunque un europeo è una competizione in cui sono poche partite, quindi bisogna dare assolutamente il massimo. E non so se sarà fisicamente effettivamente pronto, perché non è il primo crociato, è il secondo in un anno, purtroppo. Quindi ha due infortuni alle spalle.
A te qual è la... cos'è che ti piace di Zaniolo? Cioè...
È il fatto che secondo, cioè, è un giocatore, a parte il fatto che è molto giovane, quindi secondo me ha tanto ancora da crescere e maturare nel gioco, nella parte anche più mentale,
ma soprattutto il fatto che lui riesce ad abbinare sicuramente una buona qualità tecnica a velocità e, diciamo, imponenza fisica, e questo secondo me è raro trovare un giocatore che è grosso e veloce allo stesso tempo.
È grosso e veloce, sì, una cosa che mi ricordo un articolo che avevo letto l'anno scorso proprio sulla fisicità di Zaniolo, che puntava un po' la lente sul fatto che avesse questa capacità di proteggere il pallone nel momento in cui lo riceveva e da lì iniziare il dribbling, cioè invece che dribblare in velocità andando dritto, riceveva spalle alla porta. Una volta consolidata la posizione fisica, con il contrasto del difensore, questa sua potenza e esplosività fisica gli permetteva di andare via al giocatore. Quindi è un giocatore molto particolare anche rispetto a Chiesa, che secondo me farebbe comodo anche per l'europeo. Ed è un giocatore diverso, cioè non se ne sono visti tanti come Zaniolo.
Sì. Ma diciamo anche la cosa positiva di Zaniolo è che, avendo questo, secondo me, comunque questa attitudine fisica un po' diversa rispetto agli altri, che può essere un giocatore anche schierabile in più ruoli, cioè secondo me può giocare trequartista, può giocare ala, può giocare anche più dietro, mezzala, insomma secondo me può ricoprire più posizioni del campo per il tipo di fisico che ha e il modo in cui lo sa usare. Poi il fisico va anche saputo usare, secondo me.
Ma soprattutto Zaniolo ha una famiglia molto particolare, cioè nel senso che poverino è venuto, cioè anche lui, ma che colpa ne ha lui se la mamma è una bella ragazza? Cioè possiamo fare una colpa a Zaniolo del fatto che la mamma sia una bella ragazza?
Ma no, non credo, non è colpa di nessuno, è colpa secondo me è di chi approfitta del fatto che la mamma di Zaniolo sia una bella donna,
ma molto giovane. Mentre tutti si sono concentrati sulla mamma, l'altro giorno mentre guardavo le info anche su Wikipedia, insomma, di Zaniolo, ho visto, ma chi è il papà di Zaniolo? Il papà è tale Igor Zaniolo, che viene definito su Wikipedia come un ex bomber della Spezia, Igor Zaniolo, fantastico. Perfetto, senti, ma parlando di giovani, allora io nella mia inutilità, quando mi rompo di lavorare o seguo delle cose pallose, mi metto a fare delle statistiche inutili, e a questo giro, visto che non abbiamo delle partite da commentare, anche se tu sostieni che i risultati siano già acquisiti anche senza la partita di Udinese Atalanta, ma io
sì, però non possiamo
visto le accuse infamanti che mi vengono rivolte di gufare.
Tanto Rodrigo De Paul non farà mai tripletta contro l'Atalanta, per
mai tanto... mai, assolutamente, tre rigori all'Udinese per fare la tripletta, quindi non abbiamo queste partite da commentare. Allora, che cosa ho fatto? Ho deciso, visto che parliamo di giovani, di vedere tra le nostre fantasquadre, di fare una classifica su quale sia la squadra che ha investito di più sui giovani e quale ha investito di meno. Intanto ho fissato,
guarda, io scusami, cioè, senza che io abbia fatto questa statistica che hai fatto tu, penso già, secondo me, di buttarmi su quella, sulla squadra più giovane.
Allora, adesso te lo chiedo, però dobbiamo fissare il termine. Allora, e come giovani ho indicato i classe 97, quindi 23 anni con qualche accenno ai 24 anni. Allora, intanto io ti chiedo, secondo te, chi sono le tre squadre più vecchie? Quindi ottava, nona e decima.
Braveheart.
Invece no. E qui mi caschi. Vediamo dopo in che posizione sarà Braveheart. Dall'ultimo posto, dai, ti aiuto, l'allenatore che ha investito di meno sui giovani, quindi non stiamo parlando di una media dell'età, ma chi ha investito di meno sui giovani è il buon Polpo, i cui giovani a disposizione sono, ti dico, Luca Pellegrini, 21 anni, Bremer, 23, e Bonazzoli, 23. Questi sono gli unici giovani al di sotto dei 23 anni che sono nella rosa del buon mister Polpo. Non so se hai qualche commento da fare su questi giocatori, che non, a parte Luca Pellegrini, bene ma non benissimo, non mi sembra, possiamo andare oltre, diciamo che Lora sì,
secondo me non ci sono le basi per poter discutere di questi ragazzi,
qualcuno, esatto, diciamo che Lora ha Nandez e Ruiz che sono 24 anni, però già si collocano secondo me in un altro ambito. Al nono posto, quindi come squadra che ha investito di meno sui giovani, è Real Colizzati. Real Colizzati è una squadra molto vecchia, e non solo, cioè ha investito poco sui giovani, e i giovani su cui ha investito sono inutili, che sono Dalot, mistero, che ha 21 anni, Cetin, mistero, 23 anni, e poi ha acquisito Brahim Diaz, che vabbè,
c'è anche, da quello che vedo, i Bagnets,
no, infatti ho segnato, però come lo vedi, anzi dimmi, visto che magari tu hai seguito un pochino,
ma i Bagnets secondo me è molto forte,
sta rendendo come
tra i centrali della Roma è quello che ad ora ha un rendimento migliore rispetto agli altri,
quindi molto, una sorpresa,
molto fisico, ha piedi quadrati, però è molto aggressivo, mi piace come difensore.
Quindi vabbè, diciamo che tra questi giovani forse perché c'è anche Romero dell'Atalanta, che secondo me è una sorpresa interessante,
sì, buono.
Quindi diciamo che tra questi giovani Real Colizzati ha piazzato una coppia di centrali interessanti. All'ottavo posto c'è Isca, che è una squadra abbastanza vecchia, non ha puntato molto sui giovani, ma appunto ha dei giovani interessanti davanti, che sono Soltil, Salemakers e Damsgaard. E soprattutto Soltil, che ho intravisto ogni tanto guardando il Cagliari, mi sembra una buona sorpresa per questo campionato. Questo taglio di capelli rivoltante, però è un buon giocatore. A me piace da impazzire Salemakers.
A me per niente.
A me piace invece, e tra l'altro ieri sera ho visto un po', vabbè, poi ne parliamo ne parliamo subito, perché al settimo posto c'è Sciabolata Morbida, che ha una serie di giovani inutili, tra cui Auge, e a me quella coppia lì, Salemakers Auge del Milan, mi piace, mi ispirano questi esili giocatori biondi, super tecnici.
La storia di Auge è bellissima, la storia che lo ha portato al Milan.
Vai, racconta.
Il fatto che prima, nelle qualificazioni all'Europa League, ai gironi di Europa League di quest'estate, che di solito le qualificazioni di Europa League si incontrano squadre totalmente sconosciute da stati improponibili, e contro neanche mi ricordo la squadra con cui ha giocato il Milan, che era la squadra di Auge. Fu il migliore in campo, segnando anche un gol, e il Milan il giorno dopo, da quella partita in cui che non lo conosceva prima, ha giocato contro loro, hanno deciso di acquistarlo per aver subito gol da lui.
fantastico, come faceva Mourinho, che acquistava i giocatori che gli segnavano contro. E invece Salemakers, se non mi sbaglio, è tipo il figlioccio di Ibrahimovic, cioè quello che si porta appresso dappertutto, e quindi ha imposto al Milan di comprarlo, perché se Ibra ti... Però io devo dire che Salemakers non mi dispiace. Sciabolata morbida, invece, oltre a Auge, vuoi sapere quali altri giovani fantastici ha nel nostro gruppo?
Sì, sono molto curioso.
Allora, c'ha Fulon, 21 anni, non so neanche dove giochi.
Qua c'è scritto Benevento.
Gioca a Benevento. Poi ha Chabot, e vabbè.
Basta parlare di Chabot.
Basta parlare di Chabot, fin troppa attenzione gli abbiamo dato su questo podcast. A Gudelo, pure nel Benevento, mi sembra.
No, Spezia.
Ah, Spezia. E Agudelo penso che sia quello dell'Inter, tra l'altro.
Sì.
Sì, però anche questo oggetto misterioso. E poi c'ha invece Barrow, su cui molto si stanno molto forte, si stanno spendendo tante parole. E qui ti porto su un tema. I giovani, è meglio che restino in squadre medio-piccole finché non crescono abbastanza da poter fare il salto, oppure è meglio che ci vadano subito col rischio di vadano subito in una squadra grande con il rischio di bruciarsi, oppure se non ci vanno in una squadra grande vuol dire che poi in fondo non sono così forti?
Guarda, quindi... secondo me è la prima che hai detto. Secondo me è giusto che un giocatore giovane che magari abbia fatto vedere qualcosa di buono magari in una prima stagione rimanga almeno un altro anno in una squadra, diciamo, medio-piccola, magari in prestito, per poi giocare, avere la possibilità di giocare con più continuità in una squadra più forte. Però c'è un'eccezione
che
ricordo molto bene, che è quella di Simone Scuffè. Non so se avete... No, questa storia secondo me è... Non so se ne siete a conoscenza, se avete saputo. Simone Scuffè, che adesso ha tipo 24 anni, 25 anni, che attualmente peraltro è il secondo portiere dell'Udinese, e 4-5 anni fa fece il suo esordio in Serie A 17 anni e fece una seconda parte di stagione straordinaria. Cioè subì pochissimi gol, grandi parate, in 6 mesi...
Mi ricordo...
E tant'è vero che al termine della stagione arrivò un'offertona dell'Atletico Madrid per un ragazzino che veniva dalla Primavera, e con un alto contratto, caspita, l'Atletico Madrid, una tra le squadre migliori in Europa, eccetera eccetera, e lui decise di rifiutare per poter fare l'esame di maturità
l'anno successivo.
Ma me la ricordo questa. Okay.
Ci aspettavamo una titolarità
sicura,
totale all'Udinese, è stato tutto l'anno riserva, ha passato l'esame di maturità e poi si è ritrovato a giocare in Serie B, Serie C negli anni passati.
Quindi che messaggio traiamo da questo? Giovani ragazzi, chi se ne frega dell'esame di maturità, cioè l'istruzione viene dopo il fatto di giocare titolare in Serie A, giusto?
Ma secondo me in quel caso
in quel caso cosa è successo?
L'esame di maturità, se lo vuoi fare, lo puoi fare quando ti pare.
Certo. Ma pure Gigione, Donnarumma ci ha avuto questo problema. No,
che problema è di fare l'esame di maturità anticipato perché doveva andare ai mondiali.
Ah, certo, ecco. A proposito di Gigione, allora ti dico chi c'è al sesto posto, perché tanto è inutile, che è Bruno Ceres. Perché vabbè, tra i giovani interessanti c'è Kumbulla, però basta parlare dei difensori della Roma, e Locatelli, che è il miglior centrocampista della Serie A. Poi ha questo inutile Gojack, Vlahovic, e vabbè, poi una serie di 24 anni. Comunque possiamo andare oltre.
Il 5 luglio del 1982 il Brasile schiera quella che secondo molti è la formazione più forte della storia verde-oro. Il CT Tele Santana manda in campo tutti insieme Cerezo, Falcao, Junior, Zico e Socrates. Contro un'Italia fino a quel momento deludente e zoppicante, il Brasile non può perdere. Gli basta persino non perdere, proprio come nel 1950, per andare in semifinale e con tutta probabilità passeggiando in finale, e con tutta probabilità portarsi a casa la quarta Coppa del Mondo della sua storia.
Ti porto tra la quinta e la prima posizione. A proposito di Donnarumma, tu dove credi di essere?
Non lo so, credevo di avere una squadra più giovane, ma forse sarà il buon Rodrigo Palacio ad abbassarmi.
No, però non è un problema di media, è un problema di quanto ha investito sui giovani. Quanti giovani hai acquistato? Dove pensi di essere? Una posizione da podio o fuori dal podio? Quarto e quinto?
Secondo me quarto. Non lo so.
E invece no, sei sul podio, perché al quinto posto ci sono io con una serie di giovani, ce n'è un po', però una serie ne ho tanti inutili, ma Ghiglione, Di Marco, De Miral, che sì, che mi sta svoltando il campionato, occhio a Pessina, che sarà la rivelazione anche di quest'anno. E al quarto posto, non te lo aspetteresti forse, ma dietro di te c'è Brodino Montolivo, Andrea, che pensavamo fosse
quello con più giovani.
Quello più, con più giovani, e invece no, però ha il più giovane, cioè Andrea ha il giocatore più giovane, che è Iki, che ha 18 anni, e più giovane anche di Nicolussi Caviglia, e ha dei giovani interessanti che sono Hakimi, De Ligt, Tonali, Kulusevski e Lautaro Martinez, che comunque ancora ha 23 anni, forse sembra più vecchio, ma ancora ha 23 anni, ma si colloca al quarto posto, mentre tu stai al terzo posto. Al terzo posto perché ce n'hai tanti, c'è Donnarumma, c'è Muldur, che... Come sta andando Muldur?
Ma ogni partita me lo danno sempre panchinaro, poi alla fine gioca sempre.
Infatti ho visto.
Gioca, giocate tutte, praticamente.
C'è Pezzella, che è giovane ancora, non so se sta andando bene o male.
Non l'ho mai messo. Fatto caso, neanche ricordavo di avere Pezzella.
Hai il miglior giovane della Serie A, che è Teo Hernandez, il miglior terzino, insomma, giovane della Serie A. Valukiewicz, che ha 20 anni, è molto giovane, non so se gioca.
Sì, tutti titolari, ha giocato tutti i minuti finora, una bella sorpresa. Cioè, non ha medie grandissime, però almeno la sicurezza di un posto.
Poi c'è Schouten, c'è Traoré, che era dato tra i giovani più interessanti di quest'anno. Anche qui non so bene, ti chiedo come sta andando.
Sta deludendo, Traoré. Dell'anno scorso giocava di meno e segnava di più. Quest'anno gioca di più, ma non ha ancora mai segnato.
È molto giovane però, 20 anni Traoré. Sì. E poi forse qualche delusione ce l'hai dalla coppia Kwame Cutrone, insomma, almeno da qualcuno di questi mi sembra
più che una delusione.
Ti aspettassi qualcosa di più, soprattutto da Kwame. Visto che hai rifiutato uno scambio che ti avevo proposto,
non me lo ricordare per favore.
perché volevi giocare con la coppia Kwame e Dzeko davanti?
Sì, perché credevo che all'inizio Morata potesse non essere un titolare inamovibile, invece a quanto pare grazie a Dybala Morata sta giocando molto di più.
Comunque Morata non è giovane, pensavo fosse più giovane, invece non è tanto giovane. E poi soprattutto hai Borja Mayoral, che ha 23 anni.
Grandissimo Borja Mayoral.
Io quando ho sentito che arrivava Borja Mayoral mi aspettavo un tamarro incredibile, invece è sfigatissimo, cioè un giocatore sfigatissimo.
Sì.
Proprio sfigato, ma poi umilissimo. Cioè, ho letto che lui è stato al Wolfsburg, mi sembra, in Germania. Certo, beh, lui era in un Real Madrid super forte, in cui aveva davanti tra l'altro Morata, però c'erano anche Benzema e Cristiano Ronaldo, quindi zero spazio, super giovane a 18 anni, 17-18 anni. Da lì è andato in Germania al Wolfsburg, dove ha segnato tipo 7 gol in 60 partite e c'è questa dichiarazione che dice: forse non sono così tanto forte, forse dovrei smettere. E mi ha colpito questa umiltà di questo giocatore.
Puntiamo sui giocatori umili.
Umili. Però l'ho visto giocare quelle due partite, perché mi è capitato, in cui non c'è stato forse anche qualcosa di più, ma ne ho viste un paio io della Roma, in cui c'era Borja Mayoral. E è un giocatore utile. Cioè,
secondo me sì.
È un giocatore utile, nel senso è uno di quegli attaccanti utili. Che sponda, che gioca per la squadra, quindi anche se non segna va bene.
Sì, ma più che altro, oltre a questo, diciamo che la Roma negli ultimi anni, insomma, sono 5-6 anni che il nostro centravanti è fisso Dzeko, e le sue riserve sono sempre state totalmente deludenti, da Schick a Kalinic, quindi sicuramente almeno la Roma si aspettava un centravanti, non dico forte, ma almeno degno di poter giocare quelle 6-7 partite, cosa che non erano stato in grado di fare gli altri.
Per il momento, insomma, già che ha avuto il Covid, è riuscito a segnare 4 gol tra Europa League e campionato, quindi già questo sicuramente è, insomma, già in 2 mesi ha fatto più gol di Schick e Kalinic in 3 anni.
È interessante. Senti, arriviamo alle prime due posizioni, così andiamo a chiudere. E allora, alla prima posizione, cioè la squadra che ha investito di più sui giovani è Obdulio. Ok?
Sì, sì.
Ce ne sono di più. Cioè, però non sono forti quanto i giovani, non ci crederei mai, ma Braveheart è la squadra che ha più giovani e più forti. Ti dico, lui ha Bastoni 21 anni, Milenkovic 23, Castrovilli 23, Chiesa 23, Barella 23, Boga 23, Leao 21 e Frabotta 21. Cioè, sono tutti titolari, più o meno, a parte, no, tutti titolari direi, tutti super giovani, quindi nessuno l'avrebbe mai detto, ma Braveheart, insieme a qualche vecchione, è la squadra che ha puntato sui giovani più forti, direi. Mentre invece Obdulio ha tanti giovani, Audero 23, Dragoschi 23, Tomiyasu, vabbè, Bennacer, McKennie, sottolineo McKennie, l'avevo detto l'altra volta, secondo me super top giocatore, Bentancur, Villar, mistero, Orsolini, Carles Perez, Osimhen, che ha 21 anni, è molto giovane, pensavo fosse più vecchio. Secondo me il problema di Obdulio è che ha investito su una punta che sarà interessante, cioè sarà interessante tra qualche anno. Troppo giovane Osimhen, non pensavo che fosse però, così giovane. Sì.
Però guarda, secondo me non è un caso che De Laurentiis abbia sfornato 70 milioni di euro per comprarsi questo ragazzo. Cioè, secondo me, adesso perché è stato infortunato, ma secondo me può fare molto bene già da quest'anno.
L'ho visto sbagliare tanti gol, mi sembra una di quelle, l'ho già detta questa cosa, ci sembra una di quelle di quella categoria in cui ne sbagliano tanti, quindi ne deve fare tanti, un po' come Lukaku, cioè Lukaku sbaglia tantissimi gol, però ne segna tanti ancora di più. Quindi la squadra che ha investito più sui giovani è quella di Obdulio, perché insieme a questi ha un sacco di 24enni interessanti, Pellegrini, Calabria, Mancini, Thorsby, che secondo me Calabria è una delle grandi sorprese di quest'anno, la coppia di terzini del Milan è una delle chiavi del grande inizio oltre Ibrahimovic del Milan. E te l'aspettavi che Braveheart e Obdulio fossero le squadre che hanno investito di più sui giovani?
Di Obdulio sì, me lo ricordo, insomma, ci avevo fatto caso che aveva tanti ragazzi. Di Braveheart, dico la verità, no, mi ero troppo soffermato sulla coppia d'attacco Ibrahimovic e Quagliarella, e quindi...
No, pensavo Ibrahimovic di Carmine, perché anche di Carmine...
Anche di Carmine ha una certa...
Senti, stiamo arrivando verso la fine, ti chiedo, qual è il giovane... che ha rappresentato per te una grande delusione, cioè per te personalmente, non al fantasma, cioè uno per cui ci credevi, ti piaceva, può essere anche uno non della Roma necessariamente, però uno che per te ha significato qualcosa e che poi ti ha infranto il cuore perché non è andata bene, insomma.
Guarda, devo dire la verità, ce ne sono due.
Vai.
Entrambi hanno giocato anche nella stessa squadra, stiamo parlando di Pato e di Balotelli.
Pato è il papero, è grande Pato, sì, Pato devo dire che è un bel rimpianto.
Pato bloccato dagli infortuni più che altro.
È un bel rimpianto, però sono due rimpianti differenti, direi.
Sono due rimpianti molto differenti, Pato diciamo purtroppo, secondo me potrebbe essere veramente un centravanti mondiale,
secondo me, per quello che faceva vedere a 17 anni col Milan, tipo che dopo 20 secondi fa un gol al Camp Nou da solo, non so se ve lo ricordate, quel sì. Barcellona di alcuni anni fa, sì. Purtroppo però ha avuto tanti infortuni anche piuttosto gravi e lo hanno portato poi a diventare un giocatore totalmente mediocre, tant'è vero che adesso mi sa che è anche senza squadra.
Sì, e tra l'altro adesso mi fai ragionare sul fatto che Pato in qualche modo, anche se più attaccante, assomiglia a Zaniolo, e secondo me c'è un grande problema che si apre con Pato e i giovani, che a volte vengono caricati muscolarmente un po' troppo.
Sì. Questo è vero.
E poi succedono alcune cose tipo questi infortuni che si ripetono nel tempo. Ma comunque va bene. E invece parliamo di Marione, dai, perché è anche un po' l'argomento della settimana. Sto contratto di 6 mesi col Monza, che tra l'altro sarebbe da andare a vedere il Monza, perché con Kevin Prince e Balladelli.
Sì, peraltro, Berlusconi disse: il Monza avrà giocatori italiani senza tatuaggi, certo, laureati,
certo. Allora, dipende laureati in cosa, ecco, su quello. Vabbè, comunque Balotelli è italiano, non fare il razzista.
No, lo dico per Boateng.
Balotelli è italiano, dai, su, raccontaci un aneddoto su Balotelli nei suoi anni da giovane.
Penso che tutti quanti ci ricordiamo bene un po' quelle che sono state coniate come le balotellate nel corso degli anni, ma secondo me sarebbe interessante, adesso che avrà questa nuova avventura nel Monza, rimembrarne qualcuna, e, come per esempio, secondo me la più divertente in assoluto, parto dalla più bella secondo me, nella sua prima stagione al City, era il 27 marzo 2011, Mario Balotelli si mise a lanciare delle freccette dalla sua camera da letto nel centro sportivo del City, diretti verso i giocatori delle giovanili che si stavano allenando.
Il bullo è il bullismo, i cosi di bullismo.
E un altro che mi fa molto ridere, penso lo conosciate tutti, è la famosa, sempre al tempo del City, amichevole estiva contro il Los Angeles Galaxy. Balotelli a porta vuota colpisce il pallone di tacco quando poteva tranquillamente appoggiarla di piatto e segnare. Provò a fare questo tacco, lo tirò fuori e Roberto Mancini lo sostituì al 30° minuto. E su questo leggevo stamattina che dopo 10 anni, questa cosa è accaduta 9 anni fa, appunto pochi mesi fa, dopo 9 anni, Balotelli svela in retroscena di quell'episodio dicendo: credevo che fossi in fuorigioco.
comunque Mario ne ha regalati veramente tante, cioè noi dai in te, tu perché tu non l'hai vissuto nella tua squadra per un certo periodo di tempo, ma anche da interisti veramente ha regalato grandi soddisfazioni.
Sì, come no, Mario. Ricordo un altro episodio divertente che Mourinho l'ha raccontato di recente nell'anno del triplete, quindi stiamo parlando del 2009. Nella partita contro Rubin Kazan l'Inter aveva tutti attaccanti squalificati e infortunati, e Balotelli era ammonito, e all'intervallo Mourinho gli disse: puoi anche non fare nulla, non toccare un pallone, ma non farti ammonire, se no la prossima partita non ho nessun attaccante a disposizione. Al primo minuto del secondo tempo Balotelli viene espulso.
Fantastico, deve essere stato proprio una testa di cazzo, cioè allenare Balotelli deve essere stata proprio
è stressante, secondo me.
Va bene Giacomo, grazie, siamo andati veramente bene, siamo andati un po' lunghi, ma fa niente perché è stata una conversazione molto piacevole, e niente, ti ringrazio. Con chi giochi la prossima?
Bruno Cers.
Ah, e come la vedi? Bello, ma, lo massacri Bruno Cers, dai.
Ma no, io vengo da un punto nelle ultime due. È iniziata la crisi di Natale per...
sì, anche per...
No, diciamo che devo ammettere che l'ultima partita sono stato un pochino sfortunato, nel senso che comunque è vero che non avevo Morata, ma comunque hanno deluso un po' tutti i miei giocatori. Ho subito contro un gol da Marin, che non sapevo neanche...
Ah, ma contro Brodino, nella sfida Scudetto, vuoi dire?
Io ho perso...
Perché Andrea è lanciato verso lo Scudetto.
È lanciato, ormai sì. È andato. Ma poi mi chiedo, vabbè... 7 giocatori su 11 titolari dell'Inter. Mi sembra un po' per carità, l'Inter è forte.
Ma come forte? Siamo usciti da... Ma non parliamo dell'Inter, basta. Non parliamo dell'Inter, che è una settimana di merda, quindi lasciamo perdere l'Inter. Lasciamo stare. Gra bene.
Comunque, insomma, vediamo questa partita. Secondo me è interessante. Lui ha questa serie di trequartisti che possono pungere.
Sì, alla grande Bruno Cers deve sperare di non arrivare ultimo, secondo me, perché Brodino riesca a fare peggio. Va bene Giacomo, grazie mille.
Va benissimo, grazie a
ciao.
Te
Enzo Berzotto, il CT di quell'Italia, diceva: io amo il jazz, ecco, vorrei una squadra jazzistica, un gran lavoro di insieme, un enorme affiatamento e poi all'improvviso l'uscita del solista. Il solista, inatteso, è Paolo Rossi, che segna nella stessa partita i primi tre gol del suo mondiale. Paolo Rossi che sblocca lo 0-0 sbucando chissà da dove alle spalle di Leo Junior dopo 5 minuti. Paolo Rossi che supera il primo pareggio di Socrates avventandosi su un passaggio destinatario di Sereso. Paolo Rossi che chiude la partita dopo il 2-2 di Falcao facendosi trovare nel punto in cui doveva essere su un tiro da fuori di Tardelli.
Ben trovato Andrea, ciao.
Eccoci.
Eccoci. Senti, però dalle prossime puntate ti vorremmo un po' più presente anche con i nostri ospiti, perché tutti mi chiedono, ma perché ci ha abbandonati? Perché non vuole più parlare con noi? Cioè tu sei un po' il loro...
Avete ragione, sì, tornerò, magari tra un tampone e l'altro troveremo il
Quindi
tempo.
Quindi ricordiamo sempre a tutti di evitarti se ti trovano.
Sì, quello sempre.
Sempre. Senti, allora parliamo di questa grande iniziativa per Natale, perché siamo un podcast all'avanguardia e quindi
sì,
abbiamo pensato...
Siamo un podcast anche che fa partecipare i propri ascoltatori, molto, devo dire. E abbiamo pensato, non so se conoscete, il Puskas Award, che praticamente è questo premio che ogni anno premia il gol più bello dell'anno. Ma è super divertente perché in questo calcio un po' oligarchico, possiamo dire, che premia sempre
oligarchico,
perché alla fine vincono sempre le stesse persone.
Vince sempre Ronaldo, gol, diciamolo.
Esatto. Mentre questo premio va a scovare tutti i gol fatti ovunque, cioè ci stanno in corso quest'anno un gol fatto nelle qualificazioni olimpiche femminili, la Championship sudamericana.
Nonostante che il calcio femminile non esista, insomma, però
sì,
ci sta.
Però ci okay. sono anche loro. Quindi riesce a portare in queste cerimonie prestigiose anche calciatori che sono abituati invece a delle cose a palcoscenici molto minori.
Cosa abbiamo pensato per i nostri inviati?
Allora, ufficialmente in gara ci sono 10 gol,
okay?
I 10 gol più belli dell'anno. Abbiamo pensato in questa settimana, che va da oggi fino a lunedì prossimo, quindi più di una settimana, di inviare sul gruppo questi gol, così che ogni ascoltatore potrà votare privatamente il proprio gol.
Faremo magari con il nostro buon Giacomo una piattaforma di voto che come quelle che abbiamo utilizzato per votare le regole.
Esatto.
Però non subito questa settimana. Questa settimana se li studiano i gol e poi che cosa possono fare?
Poi, secondo me, potrebbero anche inviare qual è stato, secondo loro, il gol più bello anche che sta fuori da questa selezione, diciamo, quindi della Serie A o di quello che trovano in giro, in modo tale da far entrare anche questi gol nella classifica finale che poi potremo svelare, secondo me,
alla puntata di Natale. Quindi fino a lunedì si guardano i gol e se ne trovano altri possono postarli sul gruppo e iniziare a farsi un'idea. Da lunedì il nostro buon Giacomo creerà una piattaforma di voto e potranno votare, diciamo, fino al 24 dicembre e poi nella puntata di Natale, che non so se sarà proprio il 25 dicembre, ma diciamo nei giorni successivi faremo la puntata di Natale e nomineremo il miglior gol dell'anno.
Miglior gol dell'anno.
Che però, senti,
mi raccomando,
io vorrei cambiargli nome, ci ho pensato un po', perché vabbè, il Puskas Awards quindi è, diciamo, intitolato a un attaccante che ha fatto tanti gol, che ovviamente che è morto, che non gioca più, però togliendo, diciamo, la caratteristica del fatto che è morto, io ho individuato un grande attaccante che non gioca più e non gioca più nemmeno al nostro fantacalcio, a cui vorrei intitolare questo premio, che è il Frasco Award.
Il Frasco,
sì,
Award.
Il Frasco, sì. Award. Quindi il Frasco, sì. Award 2020, lo darete voi, lo attribuirete voi, i nostri telespettatori. Quindi ricapitoliamo, da lunedì
allora
mandiamo i gol.
Mandiamo i gol da lunedì a lunedì.
Ok, ve li vedete, ve li scegliete, okay. Se ne trovate altri, li potete postare. poi Giacomo creerà una piattaforma di voto e da lunedì fino al 24 dicembre si potrà votare il miglior gol dell'anno, che riceverà il Frasco Award.
Il Frasco Award 2020.
Fantastico, che bellissimo. Grande podcast. Noi siamo un podcast giovane, secondo me.
Sì, dai, sì, sì. Dai, possiamo anche dirlo.
Cioè, ce l'abbiamo proprio dentro la gioventù, secondo me è proprio una cosa che ci nasce da dentro. Va bene, grazie Andrea, questo podcast è chilometrico più che altro, oltre che essere giovane, perché tu registri solo delle parti, ma io so quanta ce n'è prima di questa roba qui. E niente, grazie, ci vediamo settimana prossima, buon fantacalcio, e immagino che siate tutti davanti a Spezia Crotone in questo momento, e alla prossima settimana. Ciao Andrea.
Alla prossima, ciao ciao.
Paolo Rossi che getta nello sconforto e nella tristezza un popolo intero, che ancora oggi lo chiama Carrasco, boia. Paolo Rossi che nel 2014 incontrerà un uomo, che gli porgerà una foto di un bambino di 9 anni con la maglia del Brasile che piangeva e che prima di gettargli le braccia al collo in un abbraccio liberatorio, gli dirà: «Questo che piango sono io, e piango a causa tua». Paolo Rossi che spinse l'Italia verso il titolo di campione del mondo. Rossi, 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 campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.